la cercherai, tu la invocherai più d'una notte. Ti alzerai disfatto rimandando.
E dicevamo, il problema della casa come uno dei principali in Italia da sempre, perlomeno da che c'è stata l'industrializzazione tra l'Ottocento e il Novecento, e le masse dalla campagna, i contadini trasformati in operai, hanno dovuto trovare spazio nel nuovo ambiente urbano per sé e per la propria prole. Proprio per questo le politiche abitative possono essere viste proprio come riproduzione di quella classe operaia che fu effettivamente il traino economico di tutto il Novecento per uno dei paesi più industrializzati, come appunto il bel paese è stato nel Novecento. E vediamo un po' quali infatti sono questi assetti su cui si è basato il diritto all'abitazione per le fasce più deboli e quale invece fosse effettivamente l'intenzione di far riprodurre quella classe su cui si basava effettivamente la produzione capitalistica, perlomeno in buona parte del Novecento. Il diritto quindi a un'abitazione per le persone più deboli, o comunque il diritto alla proprietà che abbiamo visto nel secolo passato, si propone come una delle grandi scommesse del sistema di welfare post bellico. Il primo intervento di rilievo nell'ambito delle politiche per la casa è rappresentato dalla cosiddetta legge Fanfani, allora ministro del lavoro e della previdenza sociale, con la legge che appunto prende il suo nome, che è conosciuta con il suo nome, e che fu quella del 28 febbraio del 1949 e che istituiva in qualche modo quello che è passato alla storia come il piano Ina Casa, appunto perché venne finanziato attraverso la fiscalità generale e i contributi sui salari, in una logica un po' corporativa di solidarietà nazionale. Naturalmente questa viene presentata un po' come appunto la solidarietà nazionale, ma in realtà una delle maggiori entrate per lo Stato, una delle maggiori ripartenze soprattutto nel post guerra e uno dei maggiori obiettivi fu effettivamente favorire l'occupazione nel settore edilizio. Famose infatti sono le immagini, l'esempio romano della costruzione delle borgate. In quel periodo abbiamo uno Stato che non solo si fa carico della costruzione di alloggi economici che verranno soprannominati case popolari, ma che in qualche modo si fa attore principale della creazione, per lo più ex novo, di nuove aree di espansione urbana, in genere alla periferia delle città, volutamente separate e autonome da essa. Da questo punto di vista il piano si ispira a una politica dei quartieri intesi come complessi organizzati, provvisti di complete attrezzature e di servizi collettivi adeguati a garantirne l'autosufficienza e l'autonomia funzionale, una specie di separazione di classi che possiamo vedere anche in una città come Torino, nell'esempio forse più canonico, anche se successivo, quello del quartiere di Mirafiori. Insomma, quella che era l'idea comunque dello Stato in questo periodo è di avvantaggiare la nuova politica industriale subito dopo il conflitto bellico della Seconda Guerra Mondiale, facendo crescere ancor di più l'economia industriale. Quindi abbiamo un quartiere che è concepito intanto come un'unità tecnico-urbanistica, una specie di cellula vitale in cui determinate classi avrebbero dovuto espletare tutti i bisogni per poi tornare in fabbrica e assicurare quella crescita che in quegli anni avrebbe portato al boom economico degli anni 60. In quel periodo erano forti anche le idee un po' della città organica, di tutte le idee dell'architettura che erano venute fuori insieme al movimento moderno tra gli anni 20 e gli anni 30, e per lo più si pensava a quartieri in cui l'idea di partecipazione, auto-organizzazione in qualche modo, perlomeno nell'idea del potere, e di responsabilizzazione rispetto al bene che avevano ottenuto, dovevano in qualche modo portare avanti quest'idea di città in qualche maniera ben organizzata e organica. Naturalmente, manco a dirlo, fu un tentativo fallito, perché effettivamente le idee di urbanisti, anche quelle presentate in maniera più bonaria, poi confliggono altamente con la realtà della vita e gli interessi reali della riproduzione della classe operaia, soprattutto in città, appunto quelle più industriali, pensiamo a quelle del Triangolo, Torino, Milano e Genova, che non erano sufficienti a coprire l'esigenza di alloggi delle persone che arrivavano dal sud Italia già a partire dagli anni 50 per trovare un posto in fabbrica, fuggiti di fatto da paesi e da territori in tutto il paese devastati dalla Seconda Guerra Mondiale, non solo dal punto di vista fisico, ma anche dal punto di vista economico e della cultura e del modo di vita che avevano accompagnato i secoli prima, se non i millenni. Tuttavia, già da subito dell'inizio di queste politiche abitative del piano in a casa, quello che subito emerse è che l'edilizia residenziale che veniva proposta dallo Stato in quei decenni era in qualche modo già additata come edilizia economica e popolare, in qualche modo fatiscente, fatta con materiali industriali che si deterioravano facilmente e che in qualche modo spingevano i nuovi arrivati in quelli che erano veri e propri ghetti, che al di là della loro logica degli urbanisti progressisti dei decenni prima si trasformavano presto in vere e proprie prigioni a cielo aperto in cui la classe operaia avrebbe dovuto stare. Nonostante questo, è il periodo in cui le persone che vivevano ai margini della città, i cosiddetti baraccati, perché il fenomeno dei baraccati ha accompagnato di fatto la città capitalistica negli ultimi 150 anni in maniera ininterrotta, qualcuno non si stupisca di fatto di quello che troviamo non solamente nelle favelas sudamericane, ma non andando troppo lontano anche nel Lungo Dora, nel Lungo Stura, oppure nell'ex campo di via Germaniano. Insomma, quello che possiamo vedere che una caratteristica della città che gli esclusi più marginalizzati poi si ritrovino a vivere in capanne autocostruite, in vere e proprie baracche, e di fatto è stato anche quello che ha accompagnato buona parte degli italiani all'inizio del processo di industrializzazione profonda che va dagli anni 50 in poi. Infatti di fatto nel 71 e nel 73 viene finanziato un programma di interventi rivolto di fatto a modernizzare tutte le abitazioni improprie, malsane e fatiscenti, non tanto per un'opera caritatevole, ma appunto per reinserire quella che era l'esigenza di manodopera di una classe lavorativa che effettivamente andava in un sistema produttivo che stava crescendo e che non poteva essere lasciata ai margini, ma che serviva in quanto possedeva braccia e gambe da portare in fabbrica. Le lotte degli anni 60 e soprattutto quelle che poi si sono sviluppate negli anni 70 in maniera sempre più forte e conflittuale, fino di fatto a mordere la giugulare dello Stato, ha fatto sì, in qualche modo anzi ha costretto lo Stato a varare nel 78 un piano nazionale decennale per l'edilizia residenziale pubblica. Infatti le lotte per le case furono tra le principali negli anni 70 in Italia, da Milano a Torino, attraverso anche le occupazioni delle case non ancora finite, ricordiamo infatti le esempio delle Vallette e di Falchera. Questo piano era finalizzato, negli intenti dello Stato, al recupero degli immobili esistenti articolati in programmi regionali quadriennali con progetti attuativi biennali, insomma delle case tirate su alla veloce attraverso la nuova edilizia industriale e che di fatto di nuovo non valevano niente. Alla stagione riformista seguirà poi una fase di liberalizzazione, privatizzazione e decentralizzazione delle politiche abitative che di fatto fatto è stata la vera spinta del capitalismo edilizio italiano, sia in termini programmatori che gestionali. Gli anni 90 hanno infatti registrato una progressiva contrazione del patrimonio di edilizia pubblica, proprio per effetto di quello che era successo negli anni 80 e alla fine degli anni 70, per effetto quindi degli minori investimenti pubblici, ma anche per in qualche modo il fatto che il capitalismo edilizio si fosse rimangiato quella possibilità di mercato a fronte del fatto che c'era un sacco di domanda ancora in città che non riusciva a trovare una casa in cui stare. In qualche modo, di nuovo, l'esempio sicuramente di Torino, di alcune zone di Barriera di Milano, come ancora alcune zone di Mirafiori, ci rendono conto di come effettivamente il capitale privato abbia supplito con case effettivamente in cui hanno imprigionato le persone a pagare un mutuo, a stare in fabbrica tutta la vita, e che di fatti li hanno relegati al ghetto della periferia. Questo è anche un periodo in qualche modo molto particolare, perché in qualche modo si arresta, soprattutto a partire dalla fine degli anni 70, la crescita economica industriale, fino ad arrivare alla storia torinese che ci racconta del 1980, insomma la marcia dei cosiddetti 40.000 o 4.000 per alcuni, fa sì che ci sia un arresto di fatto soprattutto dell'industria pesante in Italia. In qualche modo nelle città c'è da parte dello Stato un minore interesse a creare case per le persone che effettivamente arrivano in città. In questa fase quindi si sostanzia un importante passaggio nelle politiche abitative. Una volta considerato, superato il problema della disponibilità di una casa agli operai che arrivavano in quella fase precedente che accennavamo, insomma in qualche modo l'attenzione si sposta sulla necessità di recuperare le aree urbane più degradate, gli edifici in stato di abbandono, per una riscoperta della città che tante volte abbiamo raccontato qui a Macerie su Macerie, soprattutto dei centri che diventano in qualche modo il centro amministrativo, il centro finanziario, una tendenza urbanistica che è di fatto globale. Questo fenomeno soprattutto di riscoperta della centralità di alcune città, specialmente a livello regionale, pensiamo alla riscoperta del centro torinese, alla cacciata di tutti i poveri, soprattutto del quartiere che poi venne richiamato Quadrilatero, ma che allora si chiamava Porta Palazzo, in generale del centro, è una tendenza che in qualche modo mette il piede sull'acceleratore negli anni 90, ed è soprattutto importante ricordare che qualcosa che va aumentando per una riforma che ha in qualche modo a che fare con l'organizzazione statale e del potere statale. Infatti bisogna ricordare che molto importante all'interno della riscoperta di alcune città fu il trasferimento delle funzioni dallo Stato centrale alle regioni, e quindi in qualche modo il ritorno di un'amministrazione forte nelle città che effettivamente non erano Roma. All'interno di questa tendenza che effettivamente fa entrare prepotentemente la mano del mercato all'interno dell'organizzazione della questione abitativa, sicuramente un passaggio ulteriore è quello della legge del 9 dicembre del 1998, in cui il mercato degli affitti viene liberalizzato in base a una legge che va inserito dei patti in deroga, proprio dell'8 agosto che veniva inserita nel piano legislativo l'8 agosto del 1992, qualche anno prima. Diventa quindi possibile, però di fatto solo dal 98, stipulare contratti con canoni liberalmente concordati tra le parti, e quindi di fatto facendo entrare nel tritacarne tutti coloro che avevano bisogno di un alloggio in città. Se prima quindi c'era un tetto massimo anche per gli affitti, ora per una casa di un certo tipo, magari sgangherata, magari anche in una zona non proprio desiderabile, ben fornita di mezzi, si poteva chiedere di fatto quanto si voleva. identificare una terza fase all'interno di questo passaggio dall'organizzazione statale della questione abitativa del dopoguerra fino ad arrivare ai giorni nostri, in quello che è una riforma del 2001, in cui di fatto avviene la regionalizzazione e la residualizzazione delle politiche abitative, di fatto lasciando in mano ai privati e alle regioni tutte le questioni che competevano un determinato territorio. Questo naturalmente anche per rimandare in auge un certo tipo di capitale urbano, specialmente nelle regioni del nord. E in questo periodo, infatti, che quel capitale urbano ed edilizio trova una nuova vita di sfruttamento rispetto a coloro che avevano bisogno di una casa, specialmente per le ristrutturazioni massicce che riguardano i centri cittadini, come dicevamo prima, nel decennio precedente reinvestiti di tutta una serie di funzioni amministrative e ora rilanciate sul piano globale per il turismo, specialmente se si guarda alla caratteristica attrattività delle città italiane, e in qualche modo lanciate sul mercato dell'edilizia perché devono essere attraenti e quindi di nuovo in qualche modo un motore molto importante per il PIL nazionale, naturalmente non per la gente che ha bisogno di una casa. Ed è quindi a partire dall'inizio degli anni zero di questo secolo che alle regioni compete in via esclusiva la gestione del patrimonio immobiliare, cioè di ERP, dell'edilizia economica pubblica, e invece materia di legislazione concorrente del governo del territorio, comprensivo della programmazione degli insediamenti di ERP dell'edilizia residenziale e sociale, rispetto al quale le regioni hanno potestà legislativa, ma spetta allo Stato determinare i principi fondamentali di questa organizzazione. Anche il periodo in cui la migrazione dall'estero verso i paesi europei, cioè tra gli anni 90 e gli anni zero, si fa sempre più massiccia, e il bisogno di case all'interno della città, e soprattutto per i flussi globali, sia quelli determinati dalla povertà sia quelli dettati dall'organizzazione della divisione internazionale del lavoro, si fa sempre di nuovo più pressante, in qualche modo determina una nuova crisi abitativa. Andiamo a sentirci una canzone proprio a partire dalla lotta per la casa, anche se un po' vecchiotta perché viene da una poesia dell'Ottocento, però sempre valida, Dimmi bel giovane.
Dimmi bel giovane, onesto e biondo, dimmi la patria tua quale. Adoro il popolo, la mia patria e il mondo, il pensier libero è la mia fede. Casa è di chi l'abita, è vile chi lo ignora, il tempo è dei filosofi, il tempo è dei filosofi.
La casa è di chi l'abita, è vile chi lo ignora, il tempo è dei filosofi, la terra di chi la lavora.
Thank you.
casetta Dio. Madre amatissima e genitor, io pugno intrepido per la comune, come Leonida saprò morir, saprò morir. La casa è di chi l'abita, è vile chi lo ignora. Il tempo è dei filosofi, il tempo è dei filosofi.
La casa è di chi l'abita, è vile chi lo ignora. Il tempo è dei filosofi, la terra di chi la lavora.
Siamo arrivati così a un periodo molto particolare, che è quello della fine degli anni zero. Dicevamo che siamo arrivati con questo piccolo excursus su perlomeno le storie della politica della casa da parte dello Stato e quali interessi abbia avuto a privilegiare un certo tipo di politica pubblica piuttosto che una liberalizzazione qualche decennio dopo. Arriviamo alla fine degli anni zero, in particolar modo con la legge del 6 agosto del 2008, che dispone che venga approvato entro 60 giorni un piano nazionale di edilizia abitativa e istituisce un apposito fondo nel bilancio di previsione. Qual è l'obiettivo però di questo fondo? È quello di garantire su tutto il territorio nazionale che il fabbisogno abitativo, comunque crescente grazie alla riscoperta delle città, insomma, che questo fabbisogno abitativo venga in qualche modo colmato grazie al recupero del patrimonio esistente da destinare a categorie sociali svantaggiate. Ma attraverso cosa? Attraverso di fatto la concessione ai privati, purché detassati, trasformino in edilizia sociale le case un tempo adibite all'edilizia pubblica. E questa cosa è stata anche incrementata dalla vendita degli immobiliari ERP agli inquilini occupanti, in qualche modo una maniera per sbarazzarsi di quel patrimonio da gestire in maniera centralistica o dopo regionalistica da parte del pubblico, e avvantaggiare in qualche modo il mercato anche in maniera soft, anche se in qualche modo con l'etica del sociale. Infatti quello che è l'obiettivo è quello di farsi portare di alloggi sociali con una tassazione appunto agevolata. Il piano nazionale quindi è rivolto soprattutto ai nuovi arrivati in città, quelli che portano il PIL, anche se immigrati in qualche modo quindi stabilmente, o le nuovi abitanti e city user della città. Nel 2009 inoltre viene varato il cosiddetto Piano Casa 1, un piano nazionale per incentivare la ripresa edilizia e in qualche modo di nuovo la ricostruzione, di nuovo puntare sul mattone dal punto di vista dello Stato, concedendo che questi nuovi alloggi, l'offerta di alloggi di edilizia, in qualche modo siano avvantaggiati da dei finanziamenti fino al 30% dei costi di realizzazione per coloro che costruiscono, e con dei vantaggi per chi compra. In qualche modo è il frutto di tutte le nuove case che vediamo ora tra le periferie e l'internat, che proprio sono nati intorno alla fine degli anni zero e l'inizio degli anni 10. Questa storia delle politiche abitative da parte dello Stato siamo arrivati fino alla fine degli anni zero di fatto di questo secolo, con una situazione che ha portato alla svendita di tutto il patrimonio che un tempo era gestito centralmente dallo Stato e poi dalle regioni, e di fatto degli incentivi nuovi per l'industria del mattone. Quello che accade però a partire dal 2008 in poi è di fatto una grande lotta, per lo più in tutta Italia, ma non solo, per quanto riguarda la casa, perché la crisi del 2008, partita dall'America e che ha coinvolto tutta l'Europa e tutto il globo, ha portato anche di fatto a una grossa crisi del poter pagare una casa e gli affitti, e delle grosse resistenze in giro per l'Italia, soprattutto qui a Torino. Si ricorderanno le barricate di Barriera di Milano, ma la resistenza di solito in tutti i quartieri, ogni martedì, ogni terzo martedì del mese. Quindi resistenze, picchetti contro gli sfratti, occupazioni, Roma, Torino, Milano, Genova, Palermo, chi più ne ha più ne metta su e giù per lo stivale. Arriva per cui il piano repressivo di Matteo Renzi, che viene chiamato il piano casa del 2014 per una legge del 28 marzo, in cui di fatto c'è un impulso all'affitto privato e il rilancio in qualche modo dell'ERP, ma in una nuova chiave, molto più disciplinata, quasi come se fosse un concorso a punti da tenersi stretto per coloro che ne hanno diritto, e il lancio di fatto di una nuova politica, quella del social housing per i disgraziati, ma non solo. Che cosa di fatto però porta il piano Renzi per gli anni successivi è qualcosa di molto e molto più repressivo, anche perché ci sono un sacco di limitazioni e un sacco di manovre che di fatto impediscono a un sacco di persone nelle periferie di potersi recuperare una casa quando non ce l'hanno. Andiamo a vedere un po' di che cosa si è trattato. Infatti l'articolo 5 del piano casa di Renzi del 2014 stabiliva che chiunque occupava abusivamente un immobile senza titolo non potesse chiedere né la residenza né l'allacciamento ai pubblici servizi in relazione all'immobile medesimo, e gli atti emessi in violazione di tale divieto sono nulli a tutti gli effetti di legge. Quindi una vera e propria guerra di classe a tutti coloro che non potevano permettersi un'esosa casa all'interno di un mercato urbano sempre più costoso, con dei prezzi irraggiungibili. Questo era un piccolo excursus che partiva dal 1949 per arrivare per lo più al 2014, che è stata in qualche modo la legge più significativa degli ultimi anni, che mostra bene quale sia il corso delle politiche statuali riguardo ai problemi abitativi, proprio per anticipare che probabilmente, oltre ai problemi occupazionali, da qui al prossimo anno inizieranno a vedersi probabilmente anche quelli della casa. Come si diceva all'inizio della trasmissione, il blocco degli sfratti in questa misura d'emergenza è stato prolungato fino al 31 di dicembre. Bisognerà vedere se ripartirà alla grande, come è successo all'inizio degli anni 10, il blocco invece degli, il blocco inteso come il fronte degli sfratti, con la celere a buttare di casa le persone in giro per le periferie di Torino e di tutta Italia. Insomma, bisognerà tenere le orecchie aperte e soprattutto essere pronti a una resistenza nelle città, perché sicuramente la questione della casa e di questo bene sarà centrale all'interno dei conflitti futuri.